Basilicata Cultura. Afrodite, Venere, Agrumentum e nella Lucania antica. Di Antonio Capano. Le scoperte della missione archeologica diretta nel 2002 da Hans-Jörg Thaler hanno confermato la presenza nella piscina delle terme imperiali di Grumentum di un importante ciclo statuario collegato all'acqua. Nel 2002, la missione archeologica diretta da Hans-Jörg Thaler ha scoperto, all'interno della piscina delle terme imperiali di Grumentum, un cospicuo materiale di scarico, tra cui sono da segnalare 5 frammenti marmorei, pertinenti ad un ciclo statuario che doveva decorare le nicchie delle pareti della vasca. Il gruppo di statue, rinvenute l'una accanto all'altra in una fossa di scarico, doveva essere collocato nelle nicchie della piscina del Frigidarium, a completare con la decorazione un ciclo mitologico intimamente connesso, sia per l'apparentamento o per le comuni vicende tramandate dalla letteratura e dall'iconografia, sia per la funzione che dovevano svolgere nel contesto termale. Le ninfe, che prendevano il nome da quello della donna pronta al matrimonio, erano 3 e già nella nascita, da Zeus o da Oceano o Acheloo, si manifestava la loro relazione con l'acqua. Esse, considerate più che divinità, semidee dalla lunga vita, viventi non sull'Olimpo ma sulla terra, vicino all'acqua, ai fiumi e alle sorgenti, oltre che sui monti e nei boschi, erano divise in 3 gruppi, Naiadi, Oreadi e Ninfea. Queste ultime, ninfe dei boschi, benefattrici degli uomini e degli animali, erano connesse a divinità, quali Afrodite, Apollo, Hermes e soprattutto Artemide e Dioniso, il quale da loro era stato allevato dopo l'affidamento da parte di Hermes. Si univano spesso a Dioniso, diventando compagne dei satiri, e frequentemente si veneravano insieme a Pan. Raffigurate originariamente nude, solo quando dovevano bagnarsi o dedicarsi ai trastulli amorosi, a partire dal IV secolo avanti Cristo è introdotto il nuovo tipo della ninfa seminuda, in posizione frontale, spesso utilizzato come ornamento di fontane. Negli esempi di Grumentum, esse sono vicine ad un Dioniso apollineo, imberbe, che si afferma nella cultura, soprattutto a partire dalla metopa del Partenone, che lo presenta in lotta con un gigante, mentre nelle raffigurazioni post-classiche la sua presenza tranquilla, spesso al cospetto di divinità, non è connessa direttamente ad un'azione o al tiaso. Tra i tipi giovanili si veda il Riton d'oro, in cui esso è raffigurato con boccoli che gli scendono sul davanti, richiamando l'esempio di Grumentum parzialmente ricoperto da pelle di capra, similmente a satiri e a Pan. Per la cronologia si veda l'Afrodite proveniente dal medesimo contesto termale ed un altro frammento statuario di Afrodite, rinvenuto recentemente, murato nella casetta rurale di età moderna, che ha riutilizzato le strutture delle terme imperiali. Una di esse è la parte inferiore di una statua di Afrodite, con Delfino ed Erote, parzialmente nuda. È raffigurata stante sulla gamba sinistra, mentre la destra è leggermente flessa e poggiante parzialmente sulle dita del piede. Anche se non è pervenuta alla parte superiore, si può ipotizzare, stando alle strette analogie della parte inferiore con l'Afrodite Medici, che il busto fosse un po' inclinato in avanti e la testa rivolta a destra, forse anch'essa inclinata. La dea si copriva il petto con la mano destra, mentre la mano sinistra era posta davanti al pube, che nel nostro caso, come nell'esempio di Lilibeo, può essere parzialmente coperto dal panneggio, che similmente va ad allargarsi in basso, mosso dalla brezza marina. questa è richiamata anche dalla presenza, accanto alla gamba sinistra, vedi ancora l'Afrodite Medici, di un Erote alato, che cavalca un delfino alludendo alla nascita della dea dalle onde del mare. La statua di Grumentum, come le precedenti e quella capitolina, appartiene al tipo della Venere pudica più che alla Callipigia, caratterizzata dalla maliziosa vanità. Il prototipo di questo nuovo tipo di Afrodite, differente esteticamente e psicologicamente dalla Cnidia, è da ricondursi all'età ellenistica avanzata, non prima del III secolo avanti Cristo, ed è opera di un copista di notevoli capacità tecniche, vissuto probabilmente nel II secolo d.C., periodo adrianeo o antoniniano, quando si afferma un gusto neoclassico che, come per la Nadiomene, rappresenta il ritorno dello spirito greco ad una concezione casta del nudo statuario, dopo il fiorire del sensualismo barocco. Esempi nel Museo Nazionale Romano. Il II secolo d.C. è stato per Grumentum un secolo di fioritura, che ha favorito anche la ristrutturazione delle terme imperiali con la realizzazione di nuovi mosaici e probabilmente anche del ciclo statuario, idoneo a ricreare, con il suo collegamento all'acqua, un'atmosfera mitica ed idilliaca, in un complesso molto frequentato dai cittadini. Non sappiamo se la statua di Grumentum, similmente all'Afrodite di Cirene, fosse stata scolpita appositamente per le terme, mentre può essere plausibile che sia stata ordinata anche per l'uso del marmo considerato insulare greco, forse pario, ad artisti microasiatici o di cultura greca operanti in Italia. L'età arcaica. Afrodite, dea dell'amore e della bellezza, secondo un'antica tradizione testimoniata dall'Iliade, sarebbe figlia di Zeus e di Dione, ma prevalente è la versione che la ritiene concepita dai genitali di Urano recisi e scagliati in mare da Crono. Dopo la sua nascita, la dea fu spinta dal vento di ponente verso Cipro, dove la sua grazia conquistò tutti. Appena la dea posava i piedi, il terreno si ricopriva di fiori, mentre le ore e le grazie la circondavano, intrecciando ghirlande e tessendo le vesti colorate che avrebbe indossato. A lei fu dedicato il mese di aprile, simbolo della primavera. Suoi compagni inseparabili erano l'alato Eros, l'impulso che induce ad unirsi e a generare, e Imeros, il desiderio d'amore. La dea esemplifica il fascino e la bellezza femminile, ma anche la dolcezza sorridente che conquista uomini e donne. I suoi favori risultano pericolosi, come dimostrano le varie vicende mitiche che la riguardano. Afrodite estende il suo potere su terre e mari. È grazie a lei che le piante crescono e gli animali si riproducono. Le sono cari il delfino, il cigno, il passero e la colomba. La dea era particolarmente amata da Pafo, Cnido, Citera, Abido, Corinto ed Erice, dove si trovavano i suoi più importanti santuari. Attorno ad Afrodite si intessono numerose storie di amore e passione. Il tipo di origine orientale della dea nuda, talvolta in atto di spremersi i seni, tal'altra nell'atto della pudica, è largamente diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo e già nell'arte cicladica, idoli femminili schematici si riallacciano a questa concezione di una dea della fecondità, grande madre della natura. L'aspetto più diffuso è quello di dea dell'amore, della fecondità, della natura fiorente. Perciò le sono sacri i giardini, la primavera, il cui rito continua nelle feste della Madonna anche in Lucania. Vedi il santuario antico di Rossano di Vaglio e la vicina chiesetta della Madonna. Il mirto, la mela, le rose, dei cui effetti terapeutici è consapevole la tradizione lucana. Il mirto, forse originario della Libia, di cui si sono rinvenuti pollini nell'insediamento di Pomarico Vecchio di fine IV inizi III secolo a.C., è simbolo della passione sensuale, della fecondità, del potere di seduzione, anche grazie al profumo dolce ed aromatico, ma anche dell'ambito bellico, dell'intreccio di amore e morte, e specialmente funerario, come nel caso della corona in argento ed oro, scoperta a Lavello, località Carrozze, in una tomba a camera del III secolo a.C. La pianta è connessa a proprietà alimentari, estetiche, terapeutiche, simbolo di vita e di prosperità, di amore e di discordia, sacra ad Afrodite di cui adorna il carro, e di cui in Basilicata non si sono accertate testimonianze archeologiche sicure di collegamento ad Afrodite. Come dea nata dal mare, è invece protettrice dei navigatori, con l'epiteto di Ponzia Pelagia. Come dea della bellezza è circondata dalle grazie che ritroviamo nel mosaico romano della contrada Malvaccaro di Potenza e nella raffigurazione centrale del sarcofago strigilato della stessa località, e dalle ore che l'adornano, la assistono al bagno e sarà giudicata da Paride, presente anche in scene mitiche di vasi lucani, e che ella proteggerà contro Menelao. Come dea dell'amore, è accompagnata da Eros, che, ai suoi comandi, trafigge i cuori che si accendono di passione amorosa. Rapisce presso di sé il Belfetonte, rende irresistibile Faone, protegge le etere, vedi la flautista del santuario di Satriano di Lucania. È invocata dalle nozze. Accanto a questi simulacri di culto, l'immagine della dea compare ben presto nelle rappresentazioni di episodi mitici ai quali partecipa. Uno dei più antichi, dei più popolari, dei più aderenti al concetto di Afrodite è quello del giudizio di Paride, che affonda le radici nel mondo omerico e nel quale Afrodite trionfava come la dea della bellezza, e che ritroviamo sui vasi figurati della Magna Grecia, come a Pestum, in cui essa è rappresentata nel IV secolo a.C., oltre che nell'ambito di tale tema, anche durante la nascita, insieme ad Adone, a Dioniso, con Eros o con due Eroti. Anche la tradizione di ricollegare Afrodite ad Ares, come sorella o sposa o amante, è seguita fin dall'arcaismo dell'arte, dove i due dei, che ritroviamo venerati nel santuario lucano di Macchia di Rossano di Vaglio, compaiono uniti in una coppia a piedi o sul carro, o seduti a fianco, nelle cerimonie e nelle assemblee olimpiche. In Lucania, in una lechitos a figure nere della tomba 210 di Guardia Perticara, è rappresentato un corteo di divinità guidato da Hermes con Caduceo. Seguono Demetra, Apollo, Afrodite, Dioniso e Arianna. E se nelle tombe di Alianello, nella seconda metà del VI secolo a.C., si documenta che nel mondo indigeno si adottano divinità antropomorfe, che sotto forma di statuette vengono deposte in sepolture di donne e di bambini, per proteggere nel lungo viaggio coloro a cui non è stato consentito di compiere per intero il percorso della vita. A Vaglio, nella tomba 102 della necropoli di Braida, l'associazione nella collana d'ambra di pendagli, in forma di sfinge, mostro funerario di testa d'ariete e di toro accovacciato, simboli di fecondità e di conchiglia, richiama un passo di Plutarco, che collega alla Sfinge la potenza insinuante dell'amore e di Afrodite. In questo senso, Afrodite, divinità che nasce dal mare, sovrintende alle forze della natura feconda, che si svegliano ogni primavera, e sotto questo aspetto viene concepita come liberatrice dell'Ade e fautrice di nuove rinascite. L'età classica. Quinto secolo avanti Cristo. Ritroviamo in Grecia la dea in una concezione austera, sempre in episodi che vedono coinvolto Paride e in scene di gigantomachia, sedente su un cigno volante e mentre esce dal mare a mezzo busto, sostenuta dall'etera e dalla donna ammantata, raffigurate sul lato principale del trono Ludovisi, 460-450 a.C. Con Eros, Afrodite formerà un intimo, sereno gruppo sul fregio ovest del Partenone, opera dello stesso Fidia, in una originale formulazione. Nel solenne consesso olimpico, la dea assume un tono di leggero abbandono, raffigurata nell'atto episodico di accennare all'arrivo della processione panatenaica, con il braccio sinistro teso sulla spalla dell'Eros fanciullo, che si appoggia a lei, infilando la mano destra sul grembo, sotto il lembo del mantello. Questa nota umana e materna del fregio si trasforma nella grandiosa fulgente immagine plastica del frontone del Partenone, dove, fra le altre divinità, Afrodite appare veramente come personificazione della più fiorente bellezza del corpo, mollemente sdraiato in grembo alla madre Dione, le forme esaltate dal trasparente panneggio velificato, in una delle più mature espressioni dell'arte fidiaca, che la raffigura anche come Urania, con il piede poggiato su una tartaruga. Numerose copie attengono al panneggio bagnato della dea, che, insieme alla variante post-fidiaca della figura appoggiata ad un piastrino, ritroviamo nel santuario lucano di Satriano.